Bene, ci siamo? C'è già l'ospite, lo vado subito a disturbare. E allora voglio dare il buon pomeriggio a Claudio Gavillucci. Ciao Claudio, ben trovato prima di tutto. Grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Claudio.
Ciao Marco, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti quanti.
Grazie, intanto ci scrive Gianluca: sentite condoglianze alla famiglia Michelotti per la perdita di Alberto Michelotti. Ci uniamo naturalmente anche noi, abbiamo sentito la notizia anche tu Claudio. Allora Claudio, senti, voglio tornare un po' su quello che è successo ieri sera a Serra. Voglio sentire un po' il tuo pensiero, non ti voglio condizionare su nulla, quindi a te la parola.
Allora, io diciamo forse sono una voce fuori dal coro, perché ho letto, questa mattina ho avuto modo di leggere un pochettino i quotidiani, e naturalmente si cerca di scarnefici, no?
Sì, come sempre, come sempre, come sangue. Tutti coraggiosi a scrivere e parlare dopo,
Ecco. Io dico che è un errore, sicuramente è indubbio, nessuno può metterlo in discussione, ma è un errore che può capitare e capiterà sicuramente altre volte, ed è capitato anche durante questa stagione, perché Roma-Juve, se non sbaglio, con Orsato, che ha dimostrato ormai da anni di essere uno dei più grandi arbitri al mondo, non soltanto in Italia, ha commesso un errore che per alcuni aspetti è differente, perché decretando il calcio di rigore a Roma di fatto ha ridato una possibilità maggiore rispetto alla punizione di ieri di poter segnare alla Roma, che poi il rigore è stato sbagliato, il risultato è stato lo stesso di ieri, perché poi la Juventus ha vinto a Roma, ma di fatto l'errore arbitrale, l'errore tecnico arbitrale è lo stesso, cioè il mancato vantaggio su un'azione che ha portato a un gol. E quindi questo grosso clamore, onestamente, capisco che stiamo parlando di una squadra che sta lottando per lo scudetto, capisco che il Milan dà un possibile aggancio, si è ritrovata sotto di un punto, perché alla fine della partita si è trovata a meno 3 rispetto a quello che poteva essere invece un aggancio al Inter, e quindi può bruciare. Però se io devo commentarlo dal punto di vista tecnico, non ci vedo niente di così scandaloso. Se devo dare una lettura da addetto ai lavori, in generale nella partita ho visto un arbitro sicuramente teso, ne è anche la dimostrazione di come ha reagito a quell'errore, e probabilmente la poca esperienza, il fatto di arbitrare a San Siro, che non è così scontato, non lo è nemmeno per i calciatori che vanno per la prima volta a San Siro, e probabilmente il momento in cui che vive il Milan, cioè la lotta per lo scudetto, l'errore che ha commesso al primo tempo, non decretando il calcio di rigore del Milan, è stato un mix che ha portato ad avere una tensione che ha fatto sì che lui fischiasse immediatamente quel calcio di punizione, quando sappiamo noi arbitri che nei pressi dell'area di rigore si deve aspettare sempre qualche secondino.
Sì, lì è stato io credo che sia stata una cosa istintiva, non lo so.
Istintiva, assolutamente.
È vero, Claudio.
Portata dalla mancanza di serenità, ecco. Te lo dico da chi c'è stato.
Che poi non aveva fino a quel punto commesso gravissimi errori, dobbiamo dire.
No, c'era stato l'episodio del calcio di rigore che lui aveva interpretato nella maniera opposta, poi è stato corretto.
Però
dal
è stato
VAR,
corretto dal VAR, lì c'è il VAR che comunque fortunatamente può, però
certo.
Lo stesso Pioli aveva detto che non aveva diretto male fino a quel momento della partita, e dopo c'è stato. Senti, io ti voglio chiedere una cosa Claudio, io ho apprezzato tantissimo, perché non mi è mai capitato di vedere un arbitro che davanti a tutti chiede scusa,
certo.
È un uomo che fa così, secondo me prima di tutto è un grande uomo, perché chiedere scusa in una partita di calcio davanti alle TV, davanti ai tifosi, davanti ai giocatori, ci vogliono veramente dei grandi attributi, e non nascondersi in banali giustificazioni o addirittura in cambiamenti di regole eccetera. Cioè lui ha chiesto scusa, punto e basta, ha alzato le mani. Uno che alza le mani, non, sinceramente, ti chiedo però una cosa, tu che sei stato arbitro, tu che hai vissuto anche diciamo una situazione un po' particolare, questo fatto qui pesa più sull'uomo o sull'arbitro Serra secondo te?
Beh, guardi, quando indossi la divisa e stai in campo, alla fine le due cose non sono
mai divise,
nel senso che poi, come noi diciamo sempre, quando uno è arbitro anche nella vita, sempre. Quindi quando è tornato a casa, sono sicuro che Serra purtroppo non ha dormito la notte, e probabilmente non lo farà
nemmeno
per
stanotte.
Molto tempo.
Sì.
Nemmeno stanotte.
Ieri Bergonzi ha detto non dormirà per una settimana, ma forse anche più.
Proprio perché non riesce a scindere il lavoro da quello che poi è la vita quotidiana, quello che è l'uomo, che è il papà, che è l'amico. E è per questo che io ho anche detto che, secondo me, ho letto del lungo stop, addirittura chi parlava di radiazione, cioè io
sono assolutamente
d'accordo su questa cosa. Non è sicuramente il modo giusto per poter restituire i punti al Milan, perché non è che se Serra avrà uno stop di un mese al Milan gli verranno dati i due punti, e né tantomeno sono convinto che è la strada giusta per recuperare un arbitro che non si giudica se è all'altezza o meno della Serie A da un episodio. E ritorno all'episodio di Roma-Juventus, dove lo stesso errore è stato commesso da un grande arbitro che ha commesso lo stesso errore, ma ha dimostrato poi nella sua carriera di essere un grande arbitro.
Sì.
Fa parte del nostro mestiere.
Come influirà però nella sua valutazione? Cioè, peserà molto però, no? Immagino che le famose schede...
Sicuramente nel giudizio della prestazione è giusto che pesi molto.
Certo.
Cioè, attenzione, io non voglio giustificare l'errore, ma le conseguenze, cioè, è giusto che lui prenda un voto basso.
Basso, certo.
È giusto, certo, che un giocatore che sbaglia un calcio di rigore decisivo prenda un voto negativo, è normale, però non è che quel giocatore è diventato un asino da quel momento in poi, come l'arbitro non è diventato un asino da quel momento in poi. Se poi questi errori verranno protratti per tutta la stagione, alla fine della stagione a consuntivo, è giusto che, se si trovi nelle posizioni basse della classifica, retroceda, ecco.
No, è chiaro, questo... Sì, però voglio dire, per recuperare un arbitro giovane è chiaro che gli devi dare altre possibilità, altrimenti io mi metto veramente nei panni. Quando fai un errore così, ripartire credo che sia non semplice.
Allora, questa è giovane o non giovane, questa è la differenza tra l'arbitro di Serie A, cioè l'arbitro che può fare la Serie A, l'arbitro di talento, e l'arbitro che invece non può, è arrivato al suo massimo livello. Sta tutta qui, perché tecnicamente, arrivati a quei livelli lì, siamo tutti quanti uguali. Dico siamo perché ci sono stato anche io, e l'errore può capitare a tutti. La differenza sta nella reazione che si ha all'errore. Più è grande l'errore, ok, c'è un po' come il battesimo, no? Nel senso che oggi Serra sicuramente sarà un arbitro differente, perché ha sul suo peso, sul suo corpo il peso di un errore importante, no? Che ne parla tutta Italia. Ecco, da come reagirà Serra a questo errore, ok, si potrà capire, l'organo tecnico potrà capire se Serra sarà un arbitro su cui poter contare in futuro, oppure su un arbitro che ha espresso il suo massimo livello. È tutto qui.
Quindi, cioè, diciamo, saranno importanti le reazioni nei prossimi test dove sarà chiamato.
Certo, se reagirà nella maniera giusta, se farà un lavoro, e questo è qui, io diciamo, questo era il mio cavallo di battaglia che ho portato avanti anche mentre ero arbitro, sono stato il primo a parlare di psicologia all'interno di Overciano, sono stato il primo a portare insieme all'ex arbitro internazionale purtroppo deceduto, Stefano Farina,
sì,
che lo faceva di mestiere, a portare una crescita mentale più che tecnica, oltre che tecnica, dell'arbitro, e ne sono estremamente convinto. Cioè, da domani, cioè a Serra che ha sbagliato, l'ha capito dopo un secondo, perché
ma
ha alzato le mani.
Ma stiamo scherzando, okay, subito ha capito.
Tecnicamente
non solo, ti posso dire, Claudio, che lui parlando col VAR sperava tanto che il suo fischio fosse arrivato dopo il tiro di Messias. Stava pregando
in passato,
esatto.
Ci sono, se andate diciamo a scavare in passato, ci sono stati, io lo dico perché ero presente, era Coverciano,
certo.
Sono stati episodi in passato, ricordo proprio un episodio, probabilmente l'arbitro, se non sbaglio, era proprio Gianluca Rocchi, l'attuale designatore in Juventus Genova o Genova Juventus, dove Gianluca con esperienza allungò il fischio su Thiago Motta, proprio, se non sbaglio,
sì,
un fallo,
sì.
Allungò il fischio mentre la palla entrava in rete, quindi non essendoci la VAR a quel punto, era l'arbitro che decideva se avesse fischiato prima o dopo, e fu dato il gol, no? Un altro, sempre a Genova, mi ricordo, Tozzi era l'arbitro, stessa cosa, ci fu un fischio di un fallo poco prima che la palla entrava dentro, stava entrando dentro, però naturalmente oggi con la VAR queste cose non sono possibili, perché la cosa è oggettiva. Ma non penso che lui stesse chiedendo alla VAR, ma piuttosto casomai la VAR, perché questi sono problemi che in cuffia il fischio dell'arbitro non si sente. Quando sei al VAR c'è il filtro del microfono, perché altrimenti potete immaginare che il varista a fine partita deve andare a pronto soccorso perché gli sanguinano le orecchie se dovesse sentire ogni volta il fischio. Quindi c'è il filtro, cioè spesso, anzi
quasi sempre,
il fischio. Quindi probabilmente ci sarà stato un veloce check da parte del VAR che avrà chiesto a Serra: ma hai fischiato il fallo prima o dopo? Così veloce, e quindi sarà
e quindi sono andati a ho capito benissimo.
Ma non è il contrario, ho letto anche queste naturalmente sono cose.
Senti, ti posso chiedere, intanto c'è anche con noi il nostro grande esperto di mercato Niccolò Schira, che saluto. Nick, arrivo subito da te, scusami.
Tutti.
Abbiamo con noi Claudio Cavillucci, siamo ritornati un po' su quello che è successo ieri, poi arrivo subito da te. Non so se hai una domanda, Niccolò, puoi fare tranquillamente a Claudio, però voglio chiedere a Claudio che cosa ti senti, avendo tu vissuto una vicenda diciamo un po' particolare, Claudio, cosa ti senti di dire adesso a Serra? Cosa diresti?
Guarda,
a Serra?
Gli scriverò un messaggio oggi pomeriggio, quindi poi glielo dirò sicuramente qualcosa, perché poi
più dal lato umano, però immagino, no?
Certo, assolutamente, solamente dal lato umano. Gli dico che adesso c'è la prova del 9, ecco, quindi di cercare di buttarsi alle spalle il prima possibile quello che è accaduto, cercare di lavorare non sull'aspetto tecnico, ma sull'aspetto emotivo, sì, di cercare, perché ecco quello che io ho visto poi oggi, stamattina mi sono rivisto la partita, ieri quando mi hai chiamato non l'avevo vista, poi questa mattina mi sono rivisto la partita, ho avuto tempo, e ecco, deve lavorare sulle proprie emozioni, cioè cercare di capire quando quelle emozioni che non vanno bene per un arbitro di calcio devono essere messe dietro e deve essere messa davanti qualcosa di più importante per un arbitro, che appunto la fermezza, la tranquillità, la calma, che ti fa prendere le decisioni giuste nel momento giusto, è tutto lì. Perché se si vive di impulsi e di purtroppo poi si possono commettere questi errori.
Va bene, qua dice: buonasera, lo stesso errore di Serra lo ha fatto l'arbitro di Napoli-Fiorentina di Coppa, Iconè fermato all'ultimo minuto senza dare vantaggio per un fallo a centrocampo, poi il Napoli ha pareggiato ma nessuno ha aperto bocca. Grande Serra, d'accordo?
È vero,
noi qui l'abbiamo sottolineato il giorno dopo. Purtroppo
negato. Esatto. Che ha segnato.
Esatto, sì, il problema è che poi è arrivato il gol, è chiaro. Sì.
Sono errori più. Devi pensare, Marco, che nel colloquio con l'osservatore, okay, l'aspetto del vantaggio ha un peso importante, cioè l'applicazione del vantaggio ha una sezione specifica nel rapporto che l'osservatore fa all'arbitro, cioè per farti capire, cioè quindi è un qualcosa che fa dimostrare all'arbitro, all'osservatore, se l'arbitro è in controllo o meno della situazione, perché non è semplice capire quando c'è un vantaggio o un semplice possesso della palla, no? Del pallone. E quindi ti dico che durante una partita capita spesso che l'arbitro non applica in maniera corretta la regola del vantaggio. Qua purtroppo è capitato il gol, purtroppo dopo un minuto lo Spezia ha segnato 2-1 e quindi si è sollevato questo polverone che a livello tecnico però io non capisco.
Ci sono gli estremi per chiedere la ripetizione della partita? Scusami, ci chiedono?
No, assolutamente no. Queste sono tante ho letto. Sì. Tante sciocchezze, una di queste è proprio questa, cioè assolutamente non è un errore tecnico, non è uno scambio, ecco faccio un esempio, questo può essere paragonato alla mancata concessione di un calcio di rigore,
okay.
Non è stato concesso il calcio di rigore, non è che si ripete la partita, l'area partita si poteva ripetere se qualora si fosse espulso un calciatore e la VAR non si fosse accorta che quel calciatore non era il calciatore che aveva commesso il fallo da espulsione, e quindi a quel punto c'è l'errore tecnico, quello è il vero l'errore tecnico che può anzi sicuramente farà ripetere la gara, ma in questo caso no.
Allora, ti ho fatto questa domanda perché era un'altra delle cose che ci stavano chiedendo, siccome sai, quelli della Codacons, caro il mio Gavillucci e Niccolò Schira, sì, si muovono per fare, c'hanno un sacco di cose da fare quelli della Codacons, e quindi devono fare una cosa proprio di questo tipo, no? Perché poi sai, queste cose molto... Va bene, dai, mi fermo qui. Un attimo solo, Claudio, voglio andare da Niccolò. Non so, Nick, se hai una domanda per Claudio, perché siamo usciti un attimo, poi andiamo con te sul mercato, però credo che era giusto anche tornare su questa situazione. Se hai una curiosità...
Assolutamente, no, è stato assolutamente esaustivo. Ho spiegato anche il discorso della ripetizione della partita, che è un po' il tema che sui social stava infiammando i tifosi. Sicuramente si tratta di un errore molto grave. Credo che, insomma... il direttore di gara di ieri, il signor Serra, non lo vedremo in Serie A per 6 mesi. Credo che verrà stoppato con un lungo stop, appunto, da parte dei vertici dell'AIA, credo. Poi non so lì come funziona, magari se ci vuole accennare a livello di punizioni, quando ci sono errori così gravi, come funzionano gli stop, le durate, eccetera, ma credo che, insomma... ripartirà dal basso.
Sarà un lungo stop, Claudio?
Allora, guarda, io mi auguro di no, e ti faccio questa confessione. Ho mandato un messaggio anche a Rocky, chiedendogli proprio di non, cioè, una mia opinione personale, no? Di non farsi
trascinare da tutta l'opinione pubblica,
le pressioni mediatiche.
Sì, bravo.
Perché non lo ritengo, questa è la mia battaglia personale, non lo ritengo la maniera corretta per poter recuperare un arbitro. E nemmeno, cioè, lo stop di Serra di 6 mesi, ma cosa ridà alla partita? Al Milan? Da giustizia al Milan? No, ormai l'errore è fatto. Cioè, lo stop di Serra di 6 mesi non farà bene a nessuno, non farà bene al Milan, non farà bene allo Spezia, non farà bene all'AIA, non farà bene all'arbitro, non farà bene all'uomo.
Metto il muto.
Sì,
e...
sì.
Quindi capisco, cioè, non capisco il perché. Per dare appunto come si dice, l'oggetto del sacrificio a sacrificare ai tifosi l'arbitro, in modo tale che loro siano tranquilli, sereni, cioè non porta a niente. Qualora ci fosse la possibilità di poter restituire il gol al Milan, allora io sarei per fare di tutto affinché questo avvenisse. Perché? Perché io sono per la verità del campo. E quel gol doveva essere assegnato al Milan, tutti siamo d'accordo su questo. Ma una volta che non si può, cioè, dare uno stop di 6 mesi all'arbitro, che cosa comporta?
Sì.
Che cosa, qual è il risultato?
No, sono così, lo perdi definitivamente, secondo me.
Se noi fermiamo Jorginho perché ha sbagliato un calcio, il calcio di rigore più importante degli ultimi 3 anni per la nazionale, no?
Sì, okay. Che fai?
Lo fermiamo per 6 mesi, che cosa succede?
No, oppure non gli fai tirare più rigore, capito? Dici, guarda, tu i rigori non li tiri più.
Che cosa succede? Che perdiamo un rigorista, probabilmente.
No, son...
che ha commesso un errore.
Sono d'accordissimo. Vediamo che cosa succede, però sono d'accordo e spero che in questi casi chi deve giudicare Serra, che giustamente deve sottolineare l'errore, però pensi anche al lato umano, cioè anche il lato, diciamo così, umano della persona che ha sbagliato, perché penso che pure quello debba essere considerato nel giudizio di un professionista. Poi io purtroppo si sbaglia. Claudio, ti voglio ringraziare come sempre per la tua disponibilità.
Grazie per l'invito.
No, grazie a te. Un abbraccio e un saluto a Claudio Cavillucci. Grazie ancora. Niccolò, vengo da te. Scusatemi ancora di questo ritardo. Voglio partire un po' sulle vicende di mercato, però sai, ci sono queste. Ci tenevo. Poi ho preso al volo Cavillucci. Non pensavo che fosse disponibile. Quindi
hai fatto un colpaccio, anche perché ci ha detto che ha parlato anche con Rocky. Quindi insomma, ci ha dato anche delle notizie. Quindi come sempre numero uno, Marco.
Allora, dammi tu qualche scenario, situazione di mercato, naturalmente partendo da Dybala, dai.
Ma su Dybala la situazione è quella che abbiamo raccontato ieri, nel senso che la telenovela andrà avanti almeno fino a metà febbraio, nel momento in cui poi arriverà il suo agente, ci sarà il faccia a faccia con la Juve. Stiamo attenti sempre alle sirene, Inter, Atletico Madrid e Barcellona, però prima lui vuole parlare con la Juve, cercare di capire effettivamente quanto sarà al ribasso la proposta di Arriva Bene, quindi se ci possano essere dei margini per continuare insieme o se la separazione a quel punto diventerà inevitabile. A proposito di Juve, che anche se oggi gioca, il mercato la fa da padrona. Perché? Perché Arthur vuole andare all'Arsenal, la Juve lo libera solo se chiude per Zaccaria, ha fatto un'offerta a Borussia Mönchengladbach, si attende la risposta dei tedeschi nelle prossime 48 ore. Zaccaria che ha già detto che non rinnova col Borussia Mönchengladbach, quindi con 5-6 milioni potrebbe andare via subito in anticipo, e la Juve ha già l'accordo col giocatore, 4 anni e mezzo di contratto, deve trovare quello con i tedeschi, sarebbe comunque un innesto molto interessante. A proposito di centrocampisti, poi attendiamo nelle prossime 48 ore il sì definitivo di Stefano Sensi alla Sampdoria, prestito secco, quindi la Sampdoria che darebbe a Gianpaolo un altro rinforzo. Sampdoria che ha chiesto al Milan Castiglieco in prestito e Zaleski, giovane talento, alla Roma, anche questo in prestito. Dunque una Samp vuole regalare a Gianpaolo dei rinforzi importanti. La Samp, è stato proposto anche Der, lo ricorderete, protagonista europeo di Antonio Conte, ex Samp, ex Inter, vorrebbe tornare in Italia. Al San Paolo non si sta trovando benissimo, scade il suo contratto a dicembre e sarebbe pronto anche, insomma, a tornare in Italia, 6 mesi con opzione, questa potrebbe essere la proposta della Samp. Dunque una Sampdoria sicuramente attivissima e scatenata. E poi il Milan, in attesa della questione difensore, che però al momento non si sblocca, tiene banco la situazione Pellegrini, perché il Milan potrebbe anticipare il riscatto dal Monaco, non ai 7 milioni pattuiti, ma con uno sconto intorno ai 4 milioni e mezzo, e poi girare Pellegrini in prestito al Torino. Torino che ha Belotti infortunato sino a metà febbraio, e Pellegrini troverebbe il papà, perché il papà di Pellegrini è team manager del Torino, quindi se vogliamo anche una storia a sfondo particolare, familiare, oltre che di mercato
particolare. Quindi diciamo così che a gennaio, in chiave Juve, in questo mese potrebbe muoversi qualcosa solo se esce Arthur. Questo è un po' il quadro della situazione.
Sì, perché comunque il risparmio di Arthur ti permetterebbe poi di andare a prendere un giocatore come Zaccaria, che guadagna un quinto del brasiliano, e sarebbe un ottimo innesto. Dopodiché la Juve spera sempre di vendere Ramsey, lo stiamo raccontando ormai da mesi, il problema è che Ramsey deve accettare l'offerta, al momento non le sta accettando, certo, che arrivano dalla Premier League, quindi la questione rimane la medesima. E poi eventualmente last minute, un prestito di 6 mesi nel reparto offensivo, però non è facile,
non è facile.
Un giocatore per andare solo per 6 mesi, non è che poi smanino i giocatori per andare per 6 mesi sapendo di avere una data di scadenza, quindi la Juve è vigile, Azmoun, Martial, Maxi Gomez, Valencia, però per vari motivi ci sono delle complicanze. Azmoun ha complicanze che non va per 6 mesi ma vuole un contratto di 3 anni e mezzo. Martial, la complicanza economica, perché il Manchester United te lo dà pure in prestito per 6 mesi, ma lui guadagna 10 milioni, quindi sono 5 netti, 10 lordi per una società per 6 mesi, non sono pochi per un giocatore che non è detto che poi venga a fare il titolarissimo, perché ci sono comunque Morata, Dybala, eccetera. E Maxi Gomez è quello più economico, più abbordabile, però sicuramente anche il nome che solletica meno da un punto di vista tecnico.
Va bene Nick, se ci sono aggiornamenti nel corso del pomeriggio tu sai che siamo a tua completa disposizione, come sempre.
Assolutamente, come sempre, buon proseguimento, a dopo. Ciao,
grazie, grazie a Nicolò Schira. Ancora qualche messaggio me lo voglio prendere, qualche audio, vai.
Ciao Marco, Alex a Dublino. Allora, sulla partita del Milan ieri contro lo Spezia, quell'errore dell'arbitro mi ha fatto arrabbiare anche a me, perché avevo giocato il Milan in una scommessa, quindi mi ha fatto perdere anche a me. Però voglio dire, arrivare contro lo Spezia 1-1 al 92esimo, se vuoi vincere lo scudetto o anche andare in Champions League, non puoi fare queste cose. E comunque la mia Juve pian piano, anche se gioca malissimo, ripeto malissimo,
è arrivata.
Concerti, quanti punti ha rimontato alle grandi?
Tanti.
Da ottobre.
Tanti.
Fa ben sperare per marzo, aprile. Ciao.
Sì, sì, e credo che sia molto importante la gara che arriva questo fine settimana. La sfida col Milan è importantissima per entrambe le squadre. Un altro audio.
Ciao Marco, sono Gianluca. Intanto complimenti, perché un arbitro che chiede scusa e ammette di aver fatto un errore, io raramente me lo ricordo. Ecco.
Anch'io, Gianluca.
Adesso si chiede la ripetizione della partita, che la Kodakos chiede la ripetizione della partita. Io sono molto scettico, perché un errore, allora
bisogna
ripetere le partite ogni
Gianluca
volta che c'è un errore arbitrale.
Ce l'ha spiegato prima Gavillucci.
Secondo me, anche se l'arbitro le ha detto che ha sbagliato, però errore tecnico secondo me è un'altra roba.
Hai ragione. No, non ci sono gli estremi per la ripetizione, ce l'ha spiegato prima Gavillucci, quello è un errore come un calcio di rigore non dato, cioè siamo alla stessa situazione. Altro audio, poi andiamo in break, dai.
Ciao a tutti, sono Alessandro, sono tifoso milanista e vorrei esprimere il mio disappunto non tanto per l'ennesimo sbaglio, errore arbitrale che Milan ha subito, ma più che altro per le continue e difficoltà che il Milan palesa quando gioca in casa con le medio-piccole. Non è possibile che ogni volta si complichi la vita in questa maniera, buttando punti. È successo già con Sassuolo, con l'Udinese, di nuovo ieri sera. Ieri il Genoa ha perso 6-0 con la Fiorentina, il Milan giovedì ha faticato a vincerci ai supplementari, va bene le assenze, che comunque erano note, che possono essere una giustificazione fino a un certo punto, però poi...
Meno male che c'è qualche tifoso, secondo me, che con un po' di lucidità riesce ad andare oltre, e questo a me fa molto piacere. 331 82 0013, prendo al volo dei messaggi, poi andiamo in pausa perché arrivano gli ospiti. Buon pomeriggio Marco, Simone da Castiglione Fiorentino, ho intravisto qualcosa riguardo Salernitana Lazio sulla gara dell'altra sera, puoi spiegare meglio? Che intravisto? Non lo so, non ho capito il messaggio, spiegati tu. Buon pomeriggio, bravo Gagliucci a scrivere all'arbitro Serra. Piccari, da ieri sera alcuni tuoi colleghi, oltre ad esagerare con alcune frasi, la più forte è che dichiarano che la sua carriera è finita. Complimenti per la trasmissione tiziana. Mi sembra esagerato chiedere questa domanda, ma perché si parla del gol se il portiere ha sentito il fischio, non ha neanche tentato la parata, magari col vantaggio avrebbe parato. Vabbè, lì è chiaro che l'azione doveva proseguire. E Pier ce l'hanno spiegata bene, no? Fa bene solo all'Inter, se Medi si qualifica ma siamo matti. Comunque complimenti a Pioli, i calciatori del Milan sono stati anche bravi nel non reagire male verso l'arbitro. Ma perché c'è stata questa scusa importante? Marco, io dico che Serra è un grande arbitro, se il Milan non segnava non sarebbe successo niente, ci scrive Luigi. Va bene, ci fermiamo qui, break, torniamo tra poco con un parterre di milanisti, voglio un po' sentire il loro pensiero, milanisti e non solo. Però perché poi è bello anche sentire anche chi è fuori dal Milan e può dare un giudizio forse un po' più, diciamo, distaccato di questa situazione, ma anche della partita. Tra poco.